Ci sono piante, come il grano, che attraversano la storia umana, si integrano in profondità nelle società, le modificano e vengono da esse modificate, ma tuttavia senza cambiare mai il loro posto. Il grano serve a fare il pane. Ci sono altre piante che invece sembrano cambiare profondamente di significato ogni volta che attraversano un'epoca.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi partiamo da una necessità. Immaginate una civiltà antica, niente plastica, nylon o fibre sintetiche. Ma nonostante tutto servono corde, servono vestiti, servono tessuti resistenti, vele per le navi, serve qualcosa su cui scrivere. Ci sono gli animali sicuramente, c'è la lana delle pecore, c'è la pelle delle pecore per scrivere, ma costano un sacco. Allevare un animale è una sorta di investimento, non voglio mica utilizzarlo per scrivere una lettera. Non posso mica fare vele di lana per le navi. Ma c'è una soluzione donata dalla biologia. Una pianta che cresce veloce praticamente ovunque, resistente, lavorabile, incredibilmente versatile. Si chiama canapa, ma la conosciamo meglio come cannabis. Perché prima di diventare una questione morale, sociale, legale, prima di essere proibita, difesa, fumata, criminalizzata o romanticizzata, la cannabis è stata per migliaia di anni semplicemente una delle piante più utili che l'uomo abbia mai incontrato. Le prime tracce del suo utilizzo risalgono a migliaia e migliaia di anni fa in Asia centrale e in Cina, ma non per sballarsi, per costruire. Per l'appunto corde, tessuti, vele, carta. La carta più antica che conosciamo in Cina è fatta di fibre di canapa. Per lunghissimo tempo la cannabis è una vera e propria risorsa strategica, utile a metà dei popoli del mondo, perché dove la pianti cresce e arriva a 2 metri d'altezza in 3 o 4 mesi. Naturalmente, circondati di questa pianta, gli umani fanno, quello che fanno gli esseri umani. Girano, toccano, sperimentano, provano, smangiucchiano, bruciano. E scoprono che quella stessa pianta, se adoperata in certi modi, ha degli effetti sorprendenti. Uno dei racconti più affascinanti lo dobbiamo a Erodoto, che nel V secolo avanti Cristo descrive un popolo nomade, gli sciiti, che non c'entrano niente con gli sciiti iraniani di oggi. Erodoto ci descrive un loro rituale tipico. Una tenda chiusa, sigillata a pietre roventi e semi di cannabis gettati sopra.
Il primo cappone della storia.
Il fumo riempie lo spazio e Erodoto scrive: gli sciiti urlano di gioia. Ora, noi non sappiamo esattamente quanto fosse preciso il racconto. Erodoto ogni tanto si lasciava prendere la mano, detto in romano,
era un po' un cazzaro.
Ma potrebbe essere una delle prime descrizioni ufficiali dell'uso psicoattivo rituale della cannabis. Uso psicoattivo rituale. Non è ricreazione, non è droga nel senso moderno. È esperienza collettiva, è rituale, è cultura. Chissà come facevano poi gli sciiti a mezzanotte e mezza senza le patatine. Se ci spostiamo in India troviamo qualcosa di ancora più strutturato. Qui la cannabis entra direttamente nella sfera religiosa. Preparazioni come il bhang, una bevanda a base di cannabis, latte e spezie, vengono utilizzate ancora oggi durante festività come l'Holi. Non come vizio, ma come strumento spirituale. Secondo la tradizione, servirebbe a facilitare la meditazione, sciogliere le barriere dell'ego. È solo molto più tardi che la cannabis inizierà ad essere lavorata. A non essere bruciata così com'è, ma a separare accuratamente i fusti, che sono utili per costruire, dal fiore che contiene le sostanze psicoattive. E dal fiore si inizia ad isolare la resina, che è la parte più ricca in sostanze psicoattive. Nel mondo islamico, nel tardo periodo medievale, nasce l'hashish, che altro non è, al netto che un concentrato di resina di cannabis. È qui che incontriamo una delle storie più famose di sempre, quella degli assassini. Ora il nome è già un indizio interessante, perché sì, la parola assassino che usiamo oggi deriva proprio da loro, o meglio, da come questa setta veniva chiamata, Hashashin. E qui iniziano i problemi, storicamente parlando. Chi erano davvero? Non una banda di fanatici drogati come spesso vengono raccontati, ma una setta ben organizzata. Una corrente dell'Islam sciita ismailita attiva in Persia e Siria fra l'11 e il 13 secolo. Il loro leader più famoso è Hasan al-Sabah, figura quasi leggendaria che stabilisce la sua roccaforte nella fortezza di Alamut, una specie di castello inespugnabile arroccato fra le montagne. Cosa fanno gli Ashashin? Non combattono guerre tradizionali. Non hanno eserciti, non conquistano territori, fanno una cosa più efficace e più inquietante. Omicidi mirati. Colpiscono singoli obiettivi, governatori, generali, leader politici e religiosi. Si infiltrano, aspettano, colpiscono in pubblico, spesso con un pugnale, senza poi tentare di scappare. E questo è il punto che colpisce di più chi li osserva. Non fuggono dopo gli omicidi. Non cercano di salvarsi, portano a termine la missione e spesso vengono catturati o uccisi subito dopo. Ora, se tu sei un cronista medievale che osserva questa cosa dall'esterno, la domanda viene spontanea. Perché comportarsi così? È qui che nasce la leggenda. Secondo alcune fonti, soprattutto quelle ostili alla setta, questi uomini venivano drogati con l'hashish prima delle missioni. Messi in uno stato di trance, resi incapaci di provare paura e quindi pronti ad uccidere e a morire. Alcuni racconti vanno oltre e parlano di Hasan al-Sabah che avrebbe fatto vivere ai suoi adepti una sorta di anteprima del paradiso usando droghe, giardini artificiali e scenografie elaborate per convincerli che morire per la causa li avrebbe riportati lì. Una storia bellissima, troppo bella, perché infatti oggi la maggior parte degli storici è molto più prudente. Il termine Ashashin probabilmente esisteva davvero, ma non è affatto certo che significasse consumatori di hashish in senso letterale. Potrebbe essere stato un insulto, un modo dispregiativo usato dai nemici, un'etichetta per dire gente fuori di testa, fuori controllo, fanatici, più che una descrizione reale delle loro pratiche. Insomma, è come chiamare fattone uno che si scorda le cose. Non gli stiamo davvero dicendo che ha fumato cannabis tutto il giorno e questa è la ragione causale per cui si scorda le cose. Stiamo dicendo che il suo scordarsi le cose ricorda molto da vicino quello che avviene quando si fuma della cannabis. Non abbiamo prove solide che l'uso di hashish fosse sistematico o centrale nell'addestramento degli assassini. Quello che sappiamo con buona certezza è che erano semplicemente disciplinati, organizzati e guidati da una forte motivazione ideologica e religiosa. Altro che tossici senza controllo. Ma l'idea era partita, la storia era partita e così nei secoli l'idea che questi assassini fossero legati all'hashish si consolida, si diffonde, si trasforma, fino a lasciare una traccia permanente nel linguaggio. Questo è uno dei momenti della storia in cui la cannabis, nell'opinione, smette di essere solo una risorsa o uno strumento rituale e inizia a essere associata a qualcosa di più oscuro. Violenza, controllo e perdita di volontà. Un'immagine che, come vedremo, tornerà utile, ma qualche secolo dopo. Ci sono anche teorie decisamente creative su quello che sarebbe stato l'utilizzo della cannabis nei secoli passati. Ad esempio, quella secondo cui, nei contesti del Medio Oriente antico, alcune unzioni rituali, oli sacri utilizzati in pratiche religiose, contenessero estratti di cannabis. Ora, se questo è dimostrato, alcuni oli avevano estratti di cannabis, qualcuno ha fatto un passetto oltre. Per estensione, qualcuno ha ipotizzato che anche figure come Gesù, il cui nome Cristo significa letteralmente unto, possano essere state associate a pratiche di questo tipo. Ovvero, per dirla in maniera brutale,
qualcuno ha ipotizzato che Gesù fosse un fattone.
Che vista la figura in generale, non è che sarebbe proprio fuori personaggio, eh?
Andate via!
E come dobbiamo andare via, maestro?
Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
Dacci un segno, maestro!
Ce l'ha già dato il segno! Ci ha portati in questo posto!
Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, è stanco, non ha mangiato!
Non è certo colpa mia se non ha mangiato!
Non c'è cibo in questa montagna desolata!
Ma ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
Miracolo! Avete visto? Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua parola!
Hanno generato bacche di ginepro!
Sì. Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
Naturalmente queste sono ipotesi divertenti, stuzzicanti, ma probabilmente tirate fuori più per far parlare di sé in qualche articolo di stampa che perché ci siano dati reali a supporto di ciò. Nel frattempo, mentre attraversa culture, rituali, religioni, continenti, la cannabis continua a essere prima di tutto una pianta utile. In Europa per secoli è fondamentale. Serve per le corde delle navi, per le vele, per i tessuti senza canapa. L'espansione navale europea sarebbe stata decisamente più difficile. Insomma, fino a questo momento, migliaia di anni di storia, la cannabis non è minimamente quello che è oggi. Non è una droga sociale, non è un simbolo politico, non è un problema di nessun genere. È una materia prima, uno strumento rituale, una medicina, al massimo una curiosità. E allora la domanda successiva naturalmente è: quando è che cambia tutto? Quando è che una pianta attraversa una linea invisibile e diventa qualcosa da proibire, da temere, da controllare? Come fa una roba così utile a smettere di essere una risorsa e diventare un problema? La risposta, come spesso accade, non ha a che fare solo con la chimica. Ha a che fare con la società. Ha a che fare con come cambia il mondo e di conseguenza come cambiano le nostre percezioni di cose che magari sono lì da secoli, da millenni. Ha a che fare con la globalizzazione, con le droghe che escono dal loro tessuto culturale, dal tessuto rituale, sociale, religioso in cui sono nate e si sono normate e arrivano dall'altra parte del mondo. Ma di questo parliamo nella prossima pillola. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrino. E mi raccomando, se vi piace Wake Up Pills, uno dei modi migliori di sostenerci è semplicemente far ascoltare una pillola a qualcuno cui pensate possa interessare. E magari lasciateci anche una recensione.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.